Buonasera a tutte e a tutti. Partiamo solo con una piccola premessa, cioè già ciò che avevo detto l'altra volta. Leggere, ascoltare, riflettere sui profeti è impossibile farlo senza quel collegamento, almeno ideale, all'esilio. Quindi non ci può essere nessun problema. Non ci può essere, magari è Dio che ci dice di non parlare dei profeti. Tutto può essere. Cambia.
Perché non sarebbe contro
il perché? E chissà. Me lo direte voi alla fine della legge. Ma sarà importante anche, come dire, interessante vedere questo rapporto, perché i tre profeti che guarderemo oggi, cioè i profeti maggiori, posteriori, ma i profeti maggiori, Isaia, Geremia ed Ezechiele, hanno tutti e tre un rapporto con l'esilio. Quindi questi grandi profeti in qualche modo sono legati a ciò che abbiamo detto l'altra volta e dovremo continuamente richiamare. Perché ho titolato i profeti posteriori? Perché vi ricorderete che la Bibbia ebraica ha tre sezioni: Tanakh, Nevim, Ketuvim. La sezione centrale Nevim sono i profeti, che sono divisi a sua volta in due parti, i profeti anteriori e i profeti posteriori. I profeti anteriori sono i libri storici come noi li conosciamo, quindi da Giosuè fino a Due Re, mentre i profeti posteriori sono tutti i profeti come noi li conosciamo, cioè i tre profeti maggiori più i profeti minori. Vi ricordo solo che Daniele non è compreso nel canone ebraico tra i profeti, ma tra i Ketuvim. Quindi di Daniele non parleremo né oggi né la prossima volta. Bene, prima di entrare a guardare la profezia biblica, forse può essere interessante guardare come funzionava la profezia nell'antichità, cioè chi era il profeta nell'antichità, qual era il costitutivo sia antropologico che teologico del profeta, come si riferiva alla gente, quali erano i mezzi che utilizzava. Ci saranno alcune cose che magari non ci piaceranno tanto, altre cose che mi pare vedremo molto vicine anche alla nostra sensibilità. Bene, partiamo. Prima cosa, questa vignettina che può essere utile, un po' anche spiritosa, per iniziare. Giovanni Battista e i suoi discepoli. Giovanni Battista che dice: uffa, nessuno vuole più ascoltare le mie rivelazioni sul Messia. I discepoli rispondono: mi spiace Giovanni, ma su Wikileaks c'è già tutto. L'idea, questa l'ho messa un po', mi è sembrata spiritosa, ma l'idea di come oggi abbiamo quasi, crediamo di avere, tutte le informazioni in rete. Tutto ciò che ci interessa lo troviamo in modo largo, tranquillo, facile. Il profeta invece, il suo ruolo principale era quello di dire la voce di Dio, di dire ciò che Dio voleva, e non sempre lo dice in modo chiaro. Vedremo questo, lo sappiamo, leggere i profeti non sempre ci danno un'idea chiara di che cosa Dio volesse. Questo poi lo lascio a voi, tanto ne riparliamo, ma quando vedrete le slide caricate sul sito sarà utile. Forme di divinazione. Con divinazione intendiamo appunto il conoscere il volere di Dio, chiedere e sapere che cosa Dio voleva, e le forme che venivano utilizzate nell'antichità, non solo biblica ma anche extra biblica, quindi dei popoli antichi, per conoscere il volere di Dio. E c'erano due forme generali: la forma induttiva o tecnica, che veniva utilizzata da dei mediatori di divinazione, quindi dei professionisti di divinazione, è la forma intuitiva e naturale che veniva data ad altri personaggi. Potevano essere professionisti o potevano essere, tra virgolette, invasati, persone carismatiche che ricevevano o temporaneamente o per tutta la vita questo volere di Dio, e quindi diventavano appunto dei mediatori, come dire, autentici, credibili. Due forme. Iniziamo a vedere le forme di divinazione induttiva o tecnica, come si conosceva il volere di Dio. Prima forma, astrologia, cioè si studiavano i corpi celesti. Questo lo sappiamo dagli egiziani, da tutti i popoli antichi. Pensate, astrologia, astronomia, tutte e due cose sempre molto unite, eh? Per esempio i magi, pensate, tutta la vicenda dei magi è legata appunto da quello che dicono a dei corpi celesti. Loro conoscono questo volere di Dio perché c'è una stella che li guida. Aeromanzia, legata ai fenomeni atmosferici, cioè Dio si rivela all'interno della natura, un terremoto, un'alluvione, una eruzione di vulcano, eccetera, sono elementi, secondo gli antichi, che dicevano qualcosa di Dio, e Dio si rivelava con questi elementi della natura. Pensate, questo non è molto lontano neanche dal credo biblico, se ci pensate, perché se tutto il creato è se la creazione è creata da Dio ed è gestita da Dio, può utilizzare la creazione per rivelare la sua parola, per dire qualcosa di se stesso, eh? Quindi questo era sulla natura, queste due cose sulla natura. Adesso abbiamo sui sacrifici. Sacrificio, capnomanzia, veniva, tutto questo è fatto in un momento di ritualità, in un momento sacro. A noi sembra forse un po' strano e anche superstizioso tutto questo, ma dobbiamo riferirci alla mentalità antica, che vede in Dio l'origine di tutte le cose. Qualsiasi cosa capiti, non esiste il caso per l'uomo biblico, neanche per gli uomini antichi. Vi ricordo che il caso, scusate, mi permetto di chiedervi una cosa, non guardate direttamente lì, perché altrimenti con l'idea di guardare tutto, come dire, vi perdete passo passo. Tanto do tutto il tempo per scrivere, non perché sia così necessario quello che dico, ma perché una volta scritto tutto, quando si arriva alla fine, una volta che si è scritto l'ultimo, si dice: ma la capnomanzia che cosa avrà detto? Almeno potete dire ha detto una stupidaggine, però se... ok, ve lo chiedo solo perché è utile per tutti, mi pare, poi ognuno fa come crede, ma... è importante ricordare che in una mentalità dove, e in una religiosità dove si crede che Dio sia il motore della storia, di qualsiasi evento, anche l'osservazione della forma di una fiamma è voce di Dio, è parola di Dio, ma in un momento rituale, non mentre stavano cucinando, guardano la fiamma e capiscono, questo non esiste. C'è sempre una ritualità, c'è sempre un mediatore, magari un sacerdote, un profeta, che aiuta a comprendere durante un momento e soprattutto con un'invocazione iniziale. Quindi si chiede a Dio in modo, come dire, solenne: aiutaci a comprendere questo segno che ci stai dando. Quindi la fiamma sarà più rossa o più azzurra, se faceva più caldo o meno caldo. Anche in questo noi ci mettiamo, cioè a noi questo non piace assolutamente per la nostra sensibilità, perché sappiamo che se metto a bruciare una pianta di pino, un tronco di pino e un tronco di quercia, farà scoprirti diversi, la fiamma diversa, il calore diverso, eccetera eccetera. Ma per loro questo era importante, proprio perché c'era tutta una ritualità religiosa, veniva chiesto, eh? E secondo elemento legato al sacrificio, la libanomanzia, cioè il sacrificio dell'incenso, il modo in cui l'incenso saliva, qual era la forza e anche l'odore dell'incenso, tutto questo diceva qualcosa di Dio. Epatoscopia, abbiamo qualche medico, quindi potrebbe essere epatoscopia, gli animali sacrificati venivano squartati e il fegato veniva studiato, veniva tagliato a metà e guardata la parte interna del fegato, e secondo la forma, secondo il colore, quindi si spera che gli animali non bevessero troppo, altrimenti trovavano la cirrosi, ma era fatto dagli animali e non dagli uomini. Però ecco, si guardava il fegato. Perché proprio il fegato? Perché il fegato nell'antropologia antica era il luogo dei sentimenti, cioè era il luogo in cui l'uomo provava qualcosa, e anche questi sentimenti erano spesso considerati, come dire, il collegamento tra Dio e l'uomo. Erano la sede, per esempio, dell'amore. Pensate, tutto anche nell'Antico Testamento, quale era la forza e qual era il comandamento dell'amore. Perciò lì si poteva vedere, nel fegato, anche degli animali, si poteva vedere qualcosa di importante. Una cosa che non ho detto all'inizio, ma dico via via. Non è che aprivano il fegato e dicevano: e mo che cosa dice questo? Boh,
No, prima di fare il rito si metteva una domanda precisa, cioè si chiedeva qualcosa di preciso: devo andare alla guerra o non devo andare alla guerra?
Vediamo
che cosa dice. Se troverò un fegato color tot e in questa forma, significa che devo andare. Se invece lo trovo di un'altra forma, significa che non devo andare. Vedete, il modo oracolare che veniva utilizzato era quello secco, non un oracolo aperto. Vediamo che cosa dice. No, metto le domande. Questo anche nella Bibbia succede questo, Primo capitolo del libro dei Giudici, per esempio. Dopo la morte di Giosuè, primo versetto, dopo la morte di Giosuè, gli israeliti consultarono il Signore dicendo: chi di noi salirà per primo a combattere contro i cananei? Domanda secca. Chi di noi? Il Signore rispose: salirà Giuda. Qual era la modalità? La modalità era quella, per esempio, di Urim e Tumim, cioè delle bacchette. C'erano delle bacchette, quello che si gioca anche da ragazzini, no? Una bacchetta o più lunga o più corta, chi la prende sale. Questo non era un gesto superstizioso per l'antico, per noi sì. Per noi è assurdo chiedere un oracolo in questo modo. Forse lo fanno un po' i maghi, ma li guardiamo male. Ma per l'antico non era così, proprio perché c'era l'idea: io chiedo, ma la risposta che arriverà non è frutto del caso, è frutto di Dio che governa tutto e allora mi aiuta a decidere per qualcosa. Quindi anche questo è patoscopia in questo modo. Poi ornitomanzia: venivano guardati appunto gli animali, come vedete, cioè il volo degli uccelli. Se gli uccelli volavano come gli aerei, quelli militari in formazione, era una cosa. Se invece volano in modo strano, come capita per gli storni nel periodo in cui stanno viaggiando, che fanno tutte quelle forme, è un'altra cosa. Se volano da soli, ancora un'altra cosa, se ce n'è uno solo. Ma tutto questo era legato a dei rituali, continuo a ripetere. E poi l'ultima cosa, molto legata all'epatoscopia, cioè la ruspicina. Questo lo conosciamo anche dalla tradizione romana, no? Gli aruspici, i quali appunto squartavano l'animale, ne controllavano l'interiora, e all'interno dell'interiora dell'animale si osservava il volere di Dio, a volte anche il sentimento di Dio stesso. Su tutto questo, se voi controllate, se voi guardate, c'è un elemento importante: niente di tutto questo è legato al volere dell'uomo, cioè i corpi celesti si muovono, sono da osservare, ecco perché induttiva, sono da osservare, ma l'uomo non può fare niente su questi elementi, quindi deve proprio osservare. I fenomeni atmosferici non è l'uomo a gestirli, l'osservazione della fiamma non è l'uomo a decidere la forma, l'incenso non decide l'uomo come sale, l'osservazione del fegato, eccetera, il volo degli uccelli, l'interiore degli animali. C'è questo desiderio, cioè Dio trasmette in un modo che non è legato all'uomo, non è legato al volere dell'uomo, deve solo guardare. Seconda parte di questa tecnica, quindi altre tecniche ancora induttive. L'idromanzia, li leggo entrambe, idromanzia e lecanomanzia, cioè l'acqua e l'acqua e l'olio. Ah, ecco. Questo non è così antico, questo non è così antico. Cioè è proprio questa idea: guardare come si posiziona l'acqua in un liquido, ma soprattutto il secondo, guardare come l'olio si posiziona nell'acqua, se si posiziona interamente, se si posiziona a pezzettini. Pensate, questo l'avete detto voi, la medicina dell'occhio, si utilizzano queste tecniche, o anche la tecnica del grano, del chicco di grano, come cade, come rimane sotto. Esatto, siamo ancora una volta, e anche la medicina dell'occhio, che io non valuto e su cui non dico niente perché non ne ho neanche la capacità, ma anche la medicina dell'occhio in genere è fatta in un contesto religioso, cioè vengono fatte delle preghiere, viene fatta, non è nient'altro che una tecnica di divinazione induttiva fatta oggi, non fatta anticamente. E se ci pensate, chi fa la medicina dell'occhio è in genere una persona stimata, anzi è considerata, è una persona religiosa, cioè una persona che ha la capacità di pregare, non una persona qualsiasi. Anche qua, coloro che facevano queste, che utilizzavano queste tecniche, erano persone di riguardo tra il popolo, cioè erano coloro che garantivano appunto che ciò che facevano non era solo fantasia o pazzia, ma era qualcosa di legame tra l'uomo e Dio. Già ne abbiamo trovato una, ma non sarà l'unica.
Un'altra degli strumenti che venivano utilizzati erano le coppe, cioè il re o un personaggio particolare beveva da una certa coppa e dopo aver bevuto da questa coppa dava qualche responso. Ho messo questo termine di Genesi 44:5. Bravo, lo stavo per dire, mi hai rubato la battuta, ma hai ragione, è vero.
Dipendeva quanto vi, se con un altro bicchiere, se con un'altra coppa non di divinazione beveva un bicchiere, con questa ne beveva quattro, probabilmente la profezia era più abbondante, no?
Ma guardate, divina,
era proprio divina, brava, ha ragione. 44:5, questo è presente anche nella scrittura, questa delle coppe, cioè stiamo parlando di Giuseppe il re, quando è in Egitto, il quale è Giuseppe il re dei sogni, al quale viene rubata la famosa coppa, o meglio è lui che la mette la fa mettere nel sacco del fratello Beniamino, e gli viene detto: non è forse questa la coppa in cui beve il mio signore e per mezzo del quale egli suole trarre dei presagi? Una coppa particolare attraverso il quale, attraverso la cui bevuta si davano dei responsi veri e propri. Un altro di questi termini, un altro di questi strumenti, scusate.
La beromanzia, questa era utilizzata grandemente tra i popoli antichi, anche se pensate appunto gli arcieri e le frecce erano mezzi comuni utilizzati da tutti, e la modalità era sempre la stessa, cioè si tira una freccia dicendo: se la freccia va ad esempio dritta, questo sarà il significato, possiamo partire in guerra. Se la freccia invece si muove, senza controllare il vento, se la freccia si muove, significa che Dio ci dice altro. Dico, continuo a ripetere questo della guerra, perché il motivo per cui si chiedeva la divinazione è importante. Non si chiedeva: posso comprare un terreno o no, mi sposo con quella o no. In genere il motivo era importante, e quasi sempre il motivo era sociale, cioè un motivo appunto comunitario, sì. Altro, rabdomanzia. Esatto. Anche questo si usa per cercare l'acqua. Lì non si usava per cercare l'acqua, ma il principio è identico, cioè un bastone che viene utilizzato per comprendere la volontà di Dio o no. Guardate, anche nella Bibbia c'è questa idea, Ricordate di un bastone importante?
Mosè.
E quel bastone si trasforma davanti al faraone, anche quello degli altri si trasforma. Sono degli strumenti che appunto dicono questa volontà di Dio, o permettono di poter acchiappare la volontà di Dio, ciò che Dio vuole o dice.
Divinazione invece intuitiva. Oniromanzia, sogni, incubazione. Negromanzia, morti. Oracoli, elezioni, guerra, salute. Li vediamo a uno a uno. Oniromanzia, cioè il saper interpretare i sogni. Nella Bibbia abbiamo qualcosa del genere? Tutte e due Giuseppe, per esempio. Anche Giuseppe, il padre di Gesù, il quale sogna per due volte, almeno. Questo era presente, lo diciamo con questa parola, già l'anno scorso ne avevamo parlato, ma lo ribadiamo adesso, cioè esistevano, non nella Bibbia, questi non sono attestati, ma ci sarà un esempio che vi devo fare, esistevano dei templi che erano dedicati atti proprio a questo culto, cioè al culto del sogno. Per esempio il tempio di Epidauro era un tempio famoso in cui si andava a dormire. Cioè, uno andava a chiedere al sacerdote di essere benedetto, di essere accompagnato nella preghiera, ciò che si vuole, dormiva lì una notte, avendo già una domanda in cuore,
e a seconda del sogno che veniva fatto trovava la risposta di Dio. Se poi il sogno non arrivava la prima notte, si aspettava la seconda, la terza, fino a che questo sogno non arrivava. Significa che la donna, forse sì, alcuni dicono addirittura anche i nuraghi, che potrebbero avere in alcuni casi questo, ma sono cose appunto non provate. Ma abbiamo questa prova. Pensate ad esempio l'episodio di Giacobbe, il sogno di Giacobbe, il sogno della scala di Giacobbe, e lui dice questo viene chiamato Betel. A Betel ci sarà un tempio famoso per la religiosità ebraica, e si dice che quello sia un episodio tipico di incubazione. Quindi forse anche a Betel un altro episodio più o meno di incubazione, ma che potrebbe ricordare, secondo gli studiosi, è quello della vocazione di Samuele. Samuele si trova nel tempio, ci troviamo di notte, Eli sta dormendo, forse anche russando, non si accorge di niente, ma forse anche Samuele sta dormendo e sente questa voce. Va da Eli, chiede a Eli: mi hai svegliato? No, torna a dormire. Per tre volte, alla fine ancora una volta viene chiamato. Alcuni pensano che sia appunto ci sia nel sottofondo un rituale di incubazione, proprio perché, ripeto, Giuseppe, il padre di Gesù, si dice chiaramente, il Vangelo di Matteo dice, in sogno gli disse, e lui in sogno capì qual era la volontà di Dio. Perciò l'oniromanzia è presente in molte culture, e addirittura anche nella cultura, è accettato nella cultura del Nuovo Testamento. Solo con una battuta, forse anche Freud aveva questa idea, tanto che tutta la psicanalisi freudiana è legata ai sogni. Ciò che si rileva nel sogno dice chi sei. Quindi non c'è più il volere di Dio, ma c'è appunto un'analisi che viene fatta. Quindi il sogno è abbastanza importante. Penso un'altra cosa: la smorfia napoletana si basa sui sogni, la Kabbalah ha ancora una volta un sottosuolo, un sottofondo, che è quello dei sogni. Quindi i sogni non sono proprio una cosa così inventata dai popoli antichi, perché non capivano niente, ma addirittura appunto la psicanalisi. Necromanzia, cioè la invocazione dei morti e la richiesta ai morti del volere di Dio. Ricordiamoci che questo è presente anche nella scrittura, è stato vietato soprattutto dal libro del Deuteronomio: nessuno invochi i morti. Quando c'è un divieto significa che c'è l'uso. Non si fa mai una legge di divieto se non c'è qualcuno che fa le cose. Questo è normalissimo, una cosa normalissima. E c'era un'invocazione continua dei morti, ma sappiamo anche quell'episodio di Re Saul, che chiede, vuole conoscere la volontà di Samuele, va dalla negromante di Endor e le chiede di invocare Samuele. E Samuele appunto dice il responso. Un'altra cosa che ho detto anche ieri a Macomer, e per par condicio lo devo dire anche qui: pensate ai ragazzi che nelle scuole, un po' imbrogliando, ma la convinzione è quella di mettersi attorno a un tavolo e invocare qualche anima. Una cosa, però, se ci pensate, nel sottofondo c'è ancora questo desiderio, più o meno vero, più o meno reale, ma c'è ancora questo desiderio di conoscere in qualche modo direttamente. Ecco a cosa serviva ogni tanto la profezia, soprattutto quella antica, e queste forme di divinazione: avere con certezza la volontà di Dio. L'ultima parte, questi oracoli, il più famoso extrabiblico, quello di Delfi, e gli oracoli avevano sempre una doppia caratteristica: dicevano e non dicevano allo stesso tempo. Avevano una formulazione che rivelava, ma se andavi, come un po' l'oroscopo, no? Avete presente leggere l'oroscopo? Che poi questo lo dice padre Sicre, cioè l'autore di questo libro, che per chi vuole studiare un po' la profezia biblica, questo è il libro migliore. Lui è il più grande studioso, credo ancora vivente, quello che vi avevo già nominato per i libri storici. I libri storici sono i primi profeti, questi sono i secondi, e lui ha studiato i profeti. E lui appunto dice, proprio nelle prime pagine, dice: non esiste rivista, quotidiano, cattolico, laico, che non presenti l'oroscopo. quasi tutti presentano, eccetto i settimanali diocesani, meno male, ma tutti gli altri, anche i grandi giornali, presentano l'oroscopo che non dice mai niente. Questo l'abbiamo sperimentato, cioè non dà mai un responso vero. Uno lo legge e dice: troverai persone interessanti. Sì, ma le ho trovate anche ieri e le troverò anche dopodomani. Troverai l'amore della tua vita. No, forse l'ho già trovato, forse lo devo ancora trovare. No, dicono queste cose: avrai un successo nel lavoro, uno stop nel lavoro. Sono disoccupato 20 anni, che cos'è stop nel lavoro? Cioè, questa è l'idea. Ma gli oracoli, io ci scherzo su questo, ma gli oracoli avevano un po' questa caratteristica. Solo per chi era già all'interno, chi aveva già una domanda precisa, poteva comprendere l'oracolo, cioè l'oracolo diceva qualcosa. E gli oracoli, ho segnato anche qua, servivano per l'elezione magari di qualche personaggio, per la guerra o per la salute, per la salvezza. Com'è?
La Sibilla
nell'Antico. Sì, le Sibille, per esempio.
Sì,
appunto, avevano sempre una risposta sicura.
Sì,
c'erano tutte le tecniche tipiche, ma erano tecniche soprattutto utilizzate da chi queste divinazioni le faceva per mestiere. Vedremo quale sarà la differenza dei profeti biblici rispetto ad alcune di queste tecniche. I mediatori. Chi sono i mediatori della profezia biblica? Il primo, certamente, e queste le troviamo tutte anche nel panorama biblico, l'angelo del Signore. Ricordo solo una cosa: angelo in ebraico ha lo stesso significato, cioè la stessa parola per dire anche messaggero. Quindi spesso noi ci siamo un po' legati al fatto che angelo sia quell'essere divino con le ali, bellino bellino, biondino, occhi azzurri. Non era così. Nell'antichità spesso questi angeli del Signore sono i veri e propri messaggeri, cioè coloro che portano e riportano una parola o che hanno capito qualcosa. Questo sarà declinato adesso nella figura del profeta. Sacerdote, già l'altra volta, se ricordate, avevamo parlato di questi due strumenti che non si sa bene che cosa possono essere, ma Urim e Tumim forse sono appunto i dadi e quelle bacchettine di diversa misura. Venivano ancora una volta utilizzate anche in ambito biblico sacrale durante un momento di rito, rituale, non così improvvisamente, ma c'era appunto, in genere c'era una invocazione da parte di Dio, la richiesta per tutto il popolo di qualcosa e poi, quindi la domanda secca e poi l'utilizzo di questi strumenti e l'accettazione da parte di tutti, appunto, che non c'era l'imbroglio, si spera, o almeno si diceva che l'imbroglio non c'era, ma si diceva che quello tutti lo avrebbero accettato e tutti accettavano questo volere proprio perché era fatto in un momento rituale. E poi invece a livello biblico, qua iniziamo ad entrare nella profezia biblica vera e propria, il profeta la figura profetica nella Bibbia ha tutte queste accezioni, cioè la figura del veggente, colui che vede proprio in senso letterale, colui che vede. Vedete, guardiamo i primi due, veggente e visionario, hanno due modalità un po' diverse. Il visionario è colui che effettivamente ha delle visioni, cioè vede l'aldilà, vede Dio in un modo diverso. Vedremo che i profeti biblici, anche quelli che vediamo oggi, cioè Isaia, Geremia ed Ezechiele, non hanno una sola di queste caratteristiche, spesso ne hanno due o ne hanno tre insieme.